Buongiorno a tutti. Questa mattina abbiamo convocato questa conferenza stampa alla luce degli ultimi accadimenti relativi a una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale di Catania in ordine alla delibera che riguarda l'adesione ad una precisa ordinanza del TAR con la quale il Consiglio Comunale avrebbe dovuto rideterminarsi circa le controdeduzioni da dare sulla vicenda del diniego dell'approvazione del centro commerciale, perché come tutti ricordate questa annosa vicenda del centro commerciale parte già da qualche anno fa e il Consiglio Comunale precedente aveva bocciato la delibera di approvazione del centro commerciale. La ditta che aveva proposto l'iniziativa imprenditoriale, la MAPI, aveva presentato al TAR un ricorso e il TAR aveva accolto il ricorso della MAPI invitando il Consiglio Comunale, ordinando al Consiglio Comunale di rideterminarsi sulle motivazioni che il Consiglio Comunale aveva dato per bocciare il programma di investimento per la realizzazione del centro commerciale. Sostanzialmente il TAR aveva ritenuto non coerenti le motivazioni e aveva detto: senti Consiglio Comunale di Rosolini, tu non puoi bocciare un piano commerciale adducendo motivazioni non pertinenti, come per esempio il centro commerciale potrebbe fare danno all'economia di una città, oppure il centro commerciale poi finisce per fallire. Tu, Consiglio Comunale, devi dare delle motivazioni di natura urbanistica e mi devi dire se questo investimento proposto dalla MAPI è regolare sotto il profilo urbanistico, se il piano regolatore generale prevede che in quella zona si possono realizzare grandi strutture di vendita, oppure se no. Se non ci sono elementi ostativi dal punto di vista urbanistico, tu non puoi bocciare il piano, perché altrimenti la ditta MAPI ha diritto ad un risarcimento dei danni e questo avrebbe potuto comportare per il Comune di Rosolini una grave penalizzazione, perché in quel caso il Comune di Rosolini potrebbe dichiarare il fallimento. Quindi in questo senso il Consiglio Comunale saggiamente ha risposto al TAR dicendo che non vi erano alcun elemento ostativo, perché tutti i pareri di rito necessari dal Genio Civile, dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, dall'ufficio tecnico che ha verificato la regolarità sotto il profilo urbanistico, dall'ufficio commercio, da tutti gli enti preposti a dare parere, tutti i pareri erano favorevoli, per cui il Consiglio Comunale non poteva esimersi dal non aderire a quell'ordinanza e quindi dare corso all'avvio della procedura di approvazione. Detto questo, in sede di Consiglio Comunale, ed ora l'avvocato Tringali, che è qui presente, esporrà le motivazioni per cui questa sentenza del TAR manifesta dei profili di illegittimità, cioè sostanzialmente profili di annullabilità di questa sentenza per la mancanza di contraddittorio tra le parti, non essendo il Comune stato informato attraverso l'avvocato che difende il comune della data dell'udienza, ma questo adesso l'avvocato avrà modo di poterlo meglio rappresentare ai cittadini e alla stampa. Quindi sostanzialmente questa sentenza del TAR, che è figlia di un ricorso di 5 consiglieri comunali, 4 dei quali peraltro consigliere Gerratana del PD, il consigliere Di Grande del Megafono, il consigliere Candiano della lista, di una lista civica, e il consigliere Cicciarella di un'altra lista civica, questi 4 consiglieri erano assenti in consiglio comunale e non avevano neanche titolo a presentare il ricorso, perché questi consiglieri, ricordiamolo, sono quei consiglieri che, non avendo il coraggio di assumere alcuna responsabilità nei confronti di questa città, dei cittadini, sono coloro i quali si nascondono e poi emergono facendo i ricorsi, i controricorsi, perché per natura sono abituati a fare questo. Infatti non ricordiamo atti amministrativi, atti consiliari, in cui questi consiglieri comunali che si definiscono di opposizione hanno mai partecipato all'approvazione di un atto, hanno mai manifestato un contributo che possa essere anche un contributo, come dire, negativo. No, hanno abbandonato l'aula, sono scappati, tant'è vero che in quella occasione il Consiglio Comunale era composto da 10 componenti che hanno votato favorevolmente e un solo componente presente dell'opposizione. E questo la dovrebbe dire lunga su quello che è il contributo che questi consiglieri comunali hanno dato dall'inizio della consigliatura al progresso e allo sviluppo della nostra città. Non si può essere consiglieri comunali costantemente contro, bisogna avere anche la capacità di poter incidere sulle scelte amministrative e quindi fare le proposte. Non esiste una sola proposta del Consiglio Comunale, della parte dell'opposizione, che possa vantare di essere, come dire, frutto di una discussione consiliare, perché questi fanno opposizione esclusivamente per partito preso, a prescindere. Questa sentenza avrà due profili per cui il Consiglio Comunale potrà esprimere o un nuovo voto all'interno del Consiglio Comunale, che potrebbe essere riconvocato e quindi riproporre la votazione, per sanare questo paventato profilo di illegittimità, di violazione dell'articolo 23 del regolamento, con il quale si dice che il Presidente del Consiglio Comunale non avrebbe dato la parola al consigliere Spadola, ma in genere la parola si chiede dicendo: Presidente, chiedo di parlare, e il segretario avrebbe potuto verbalizzare quella richiesta e il Presidente avrebbe successivamente potuto dare la parola. In effetti tutto ciò viene con sentenza del TAR detto che costituisce violazione, ma la violazione perché il comune con il proprio avvocato non ha avuto la possibilità di costituirsi in giudizio, essere presente in aula per far valere queste ragioni, anche queste ragioni, e dare all'organo giudicante elementi ulteriori per decidere poi nel merito sulla base di un contraddittorio tra le parti. Questo ci è stato vietato e quindi in quest'altra ipotesi il Consiglio Comunale, il Comune, potrà far valere le proprie ragioni all'organo di appello, che in questo caso è il CGA, per fare annullare la delibera. Ma il dato più importante da far emergere è che qui non ci si rende conto del danno economico che potrebbe venire fuori da una ipotesi di risarcimento danni alla ditta nell'ipotesi che la MAPI vincesse il ricorso, perché poi verranno intaccati anche i consiglieri comunali sul piano personale, il comune per non avere, come dire, concesso di la realizzazione dell'intervento proposto. Quindi qui non si pensa che 35 milioni di euro messi a servizio di una intera collettività, di una intera categoria di artigiani, di manovali, di operai, di famiglie che potrebbero essere interessati da occupazione, questi atti, di la possibilità che attraverso gli oneri di urbanizzazione il comune potrebbe realizzare una grande opera fognaria che, partendo dalla Zacchita, arriva fino al depuratore, mettendo in regola centinaia se non migliaia di case a valle dell'abitato. Cioè, non si tiene conto che questo fatto potrebbe portare a Rosolini anche un indotto da parte di tante altre aziende che potrebbero essere, come dire, interessati e quindi il territorio diventa appetibile per far nascere ulteriori, come dire, attività per creare economie a beneficio non solo dei cittadini ma anche delle altre attività commerciali presenti. Qui si vorrebbe far passare l'idea che questo centro commerciale danneggia tutti i commercianti. Non è vero, danneggia alcune categorie di commercianti che sono state valutate in una minima parte, e a questa minima parte noi, attraverso la nostra azione congiunta con chi dovrà fare l'intervento, saremmo nella condizione di operare forme di tutela per garantire che Rosolini non perda neanche un posto di lavoro. Ma ragazzi, amici, ma ci rendiamo conto che in questo momento, in cui non c'è il centro commerciale, stanno chiudendo quotidianamente centinaia di attività commerciali? Quindi non è il centro commerciale che fa morire le attività commerciali, è l'economia che ristagna, è la crisi imperante che c'è a Rosolini, dalla quale bisogna necessariamente uscire, e per uscire dalla crisi a Rosolini bisogna portare il lavoro, bisogna portare le opportunità, le condizioni. Quindi io non credo che in questa città ci siano persone che non siano interessate allo sviluppo, e per fare lo sviluppo bisogna purtroppo avere il coraggio. Senza coraggio di fare scelte forti, e senza il coraggio che, seppur facendo le scelte forti, di operare le tutele necessarie nei confronti di tutti, questa città è destinata a perire, e noi non vogliamo far perire la nostra città, la nostra economia, il nostro patrimonio di artigiani, di imprenditori, di operai che sono riconosciuti eccellenti da tutti i comuni limitrofi. Noi possiamo fare di Rosolini una città dove lo sviluppo potrà collocarla nel ruolo che gli spetta, quello tra i comuni virtuosi del comprensorio del sud-est. Quindi io, rispetto a tutti questi atti e a tutte queste considerazioni, auspico invece un momento, un clima più sereno nella nostra città. Tutto quello che sta accadendo nella nostra città è figlio di una contrapposizione politica, perché questa città non ha mai avuto la possibilità di poter emergere, perché quando si è insediata una nuova amministrazione comunale, un nuovo consiglio comunale, quelli gioco forza dovranno essere destinati ad essere sconfitti, se non dai numeri, quando la politica, l'opposizione non riesce a sconfiggere coloro che hanno vinto le elezioni attraverso i numeri, perché il popolo ha scelto l'amministrazione Calvo e il consiglio comunale che si è formato in queste elezioni, allora questo, secondo l'opposizione, non può essere. Deve prevalere invece la vecchia modalità di amministrare questa città, i soliti amministratori di sempre e quindi i soliti furbi, i soliti avvocati che fanno ricorsi, perché attraverso queste modalità si può sconfiggere invece una classe dirigente che sta dimostrando al popolo, alla città, di sapere amministrare, di aver deliberato gli atti amministrativi che una normale amministrazione compie in 5 anni. Abbiamo già quasi completato il nostro programma elettorale, siamo pronti a realizzare il programma elettorale anche degli avversari, perché il nostro lo abbiamo già concluso. I cittadini apprezzano il grande sforzo, il grande lavoro che stiamo facendo, dalle semplici opere che fanno della nostra città una città più gradevole, più bella, né più decorosa, dalle cose più semplici che vediamo quando andiamo in giro, dai bagni pubblici ristrutturati, dalle strisce pedonali, dalla segnaletica verticale, dalla segnaletica per i disabili, dalle porte che mettiamo nei bagni delle scuole per i bambini che da tanti anni sono stati privi di porte, cose che hanno del vergognoso. Noi stiamo rimettendo in moto una città che era ferma da anni, piena di debiti. Stiamo rimettendo in moto una città indebitata fino all'inverosimile, da anni e anni di mala amministrazione. Dal 1998 al 2008 si sono verificati i più grandi debiti che questa città abbia mai conosciuto, dove le amministrazioni con a capo l'allora sindaco Giuca, che realizzando aumenti di indennità di posizione agli amministratori comunali, realizzando maggiorazione di settori, ha provocato una serie di condizioni per l'indebitamento del comune. Ricordiamoci, e lo vorrei ricordare ancora una volta a chi scrive sul giornale, al papà di qualche consigliere comunale che scrive sul giornale delle pecche di questa amministrazione comunale quando si riferisce a questi famosi soldi che ha preso il direttore generale. Ma non vi è dubbio alcuno che l'amministrazione Giuca ha nominato un direttore generale per la prima volta in questa città, e lo ha nominato non scegliendolo tra i migliori che ci siano sulla piazza, attraverso un confronto tra i vari curriculum dei professionisti che dovevano fare il direttore generale a Rosolini perché si potesse dire che avrebbero poi lasciato una traccia. Io ho verificato le delibere e le determine di nomina e ho visto come è stato nominato consigliere, l'ex presidente del consiglio comunale Pippo Gerratani. È stato nominato, abbiamo visto il curriculum, ma vi inviterei ad andarlo a guardare quel curriculum, che cosa dice. Sulla scorta di questo, non vi è dubbio che l'uomo più pagato nella storia di Rosolini sia stato l'ex presidente del Consiglio Comunale di Rosolini, Pippo Gerratana, nominato direttore generale, prima presidente del Consiglio, appartenente al gruppo politico dell'avvocato Giuca. Quindi io dico che chiaramente, se andiamo a vedere i danari che sono stati presi, il direttore generale, il dottor Gerratana, che tanto si scandalizza quando si dice che è stato il più pagato nella storia di Rosolini, ha percepito 182.000 euro di stipendi dal 2003 al 2008, così come 472.000 euro circa li ha percepiti l'avvocato Giuca per indennità di carica durante il suo mandato amministrativo. E inoltre, non dimentichiamolo mai, perché questo deve essere segnato nei libri di storia di questa città, che per quanto riguarda il patto territoriale, il soggetto responsabile è il sindaco di Rosolini. Quando è stato sindaco di Rosolini, l'avvocato Giovanni Giuca ha percepito, per firmare i documenti, la bellezza di 62.000 euro, mentre l'attuale sindaco di Rosolini, l'ingegnere Corrado Calvo, per firmare gli stessi documenti per cui lui ha percepito 62.000 euro, l'ingegnere Calvo, sindaco attuale di Rosolini, non ha percepito una lira perché ha deciso di farlo a titolo gratuito. Questa è la differenza che voglio marcare rispetto a ciò che è un uomo e ciò che è un altro uomo, a ciò che è la coscienza di un uomo e ciò che è la coscienza di un altro uomo. E quindi io, rispetto a questo, voglio dire, non prendo lezioni da nessuno, né da, si possa chiamare Giuca, si possa chiamare Inca Tasciato, si possa chiamare Pippo Gerratana, si possa chiamare Pier Giorgio Gerratana. Quindi gli atti di questa amministrazione sono trasparenti. Questa amministrazione ha votato, ha deliberato il controllo interno degli atti dell'amministrazione, ha votato le norme anticorruzione del Comune. È la prima amministrazione che della trasparenza della pubblica amministrazione ne ha fatto un cavallo di battaglia. Questa amministrazione è un palazzo di vetro, chiunque cittadino è benvenuto, è padrone di questo comune, pertanto noi andiamo avanti con la nostra caparbietà nel realizzare le opere, dalle più semplici alle più importanti, per fare in modo di rimettere in cammino una città e un territorio devastato in 20 anni di mala amministrazione da chi oggi si affanna con tutti i mezzi a volere sovvertire un risultato elettorale chiaro, inequivocabile, al primo turno e al secondo turno. Detto questo, io lascerei la parola all'avvocato Tringali per rappresentare con ancora maggiore chiarezza i fatti che sono avvenuti durante l'ultimo Consiglio Comunale e quindi la sentenza che in questi giorni è pervenuta al Comune. Ti ringrazio.
Buongiorno a tutti, sono Emanuele Tringali, per chi ancora non mi conosceva. Io vi devo dire una cosa, non faccio politica e sono stato chiamato dal sindaco del comune di Rosolini a partecipare a quella che lui chiama una piccola rivoluzione. Dalla trasparenza alla sistemazione delle questioni legali del comune che da anni pare abbiano provocato passivi per centinaia e centinaia di migliaia di euro che il comune in qualche maniera ora dovrebbe pagare. E quindi l'obiettivo di questa amministrazione, quando sono stato chiamato e mi è stato esplicitato in questo senso, è quello di evitare per il futuro che succeda tutto quello che è successo in passato e che purtroppo graverà sui cittadini di Rosolini. Io ho un grande rispetto della stampa, però vi devo dire, ve la do io una notizia, ho letto le notizie che la stampa ha dato in questa vicenda e ora spiegheremo una volta per tutti, e proprio per il rispetto che ho per la stampa, io chiedo che la stampa faccia chiarezza su questa questione, perché è una questione che è stata fuorviata. Chi vi dà le notizie ve le ha date in maniera fuorviante, le avete riportate, perché non è colpa vostra, ritengo, in maniera fuorviante. Io vi dico, vi do io una notizia, io ho appreso del ricorso fatto avverso la delibera del Consiglio Comunale, e spiegheremo che fine, che scopo e che motivo ha quella delibera di Consiglio Comunale, dalla stampa, con un articolo che io vi mostro, che io considero quasi un manifesto elettorale, perché della vicenda vera, oggetto di quella delibera di Consiglio Comunale, non se ne parla. Si mostra la foto di un candidato a sindaco, che è anche avvocato, che è anche leader di un movimento politico, che preannuncia attraverso il giornale un'azione giudiziaria, mostrandola anche qui, io ritengo, in maniera inesatta, perché si parla di lottizzazione a Rosolini, il caso del TAR. Ora vi spiegherò io qual è l'oggetto del ricorso al TAR e soprattutto qual è l'oggetto della decisione del Consiglio Comunale, e vi dimostrerò che il caso lottizzazione non è oggetto di quella delibera, e il Consiglio Comunale non si sta occupando del piano di lottizzazione o della MAPI sì o MAPI no. Ora vi dico dopo di che cosa si sta occupando. È una cosa talmente semplice che se si fosse parlato con me, oltre che con l'avvocato e l'avversario, sarebbe stata chiarita anche prima. Dico, ho appreso prima di questo ricorso, e credo che l'ho appreso anche il Comune di Rosolini di questo ricorso. Dopo che l'ho appreso dal giornale, ha anche ricevuto una notifica di questo ricorso e mi ha incaricato di andare al TAR e di fare chiarezza su una vicenda che viene mostrata in maniera leggermente fuorviante, e forse più che leggermente fuorviante. Vi do io la notizia? Io ho appreso di questa sentenza sempre dal giornale. Cioè, quella sentenza è l'atto conclusivo di un procedimento giudiziario nel quale, per una dimenticanza scusabile, io non sono stato chiamato, pur essendo regolarmente costituito in nome per conto del Comune, perché non mi è stata fatta la comunicazione prevista dalla legge alla PEC, che noi avvocati abbiamo l'obbligo di indicare nel ricorso e che la segreteria ha l'obbligo di considerare ai fini delle comunicazioni delle udienze. Allora vi dico di più, che mentre chi vi ha rappresentato i fatti vi ha dato soltanto l'ultimo atto, quello al quale il Comune non era presente, e sappiamo un po' tutti come vanno le cose, no? Gli assenti hanno sempre torto, perché non hanno modo di replicare. Prima dell'ultima udienza, alla quale noi non siamo stati presenti, non per nostra colpa, cioè l'udienza del 12 marzo, ma perché la segreteria non ha fatto le comunicazioni, quindi ha parlato soltanto una parte, prima di quell'udienza ce ne sono state altre due, e nessuno vi ha detto che in quelle altre due udienze gli stessi ricorrenti hanno chiesto l'emanazione della sentenza di cui ora avete copia, ma quando c'è stata l'interlocuzione del Comune invece sono state rilevate alcune eccezioni preliminari che hanno indotto il giudice ad emanare ben due provvedimenti circa la competenza funzionale delle sezioni che dovevano decidere il ricorso. Di queste ordinanze interlocutorie nessuno vi ha raccontato niente, e ve lo dico io, che ci sono state queste due ordinanze interlocutorie a seguito di queste nostre eccezioni. Ce ne sarebbero state probabilmente altre, o l'esito poteva essere diverso, se fosse stato consentito a chi vi parla di interloquire nell'udienza del 12 di marzo, quando invece la causa è stata decisa con riguardo al merito della vicenda. Chi mi conosce sa che io non faccio le cause sui giornali, preferisco farle nelle aule giudiziarie, per cui difficilmente troverete i contenuti delle difese o delle mie azioni giudiziarie che faccio in nome e per conto dei miei clienti sui giornali. È un fatto caratteriale. Io ritengo che mantenere nell'ambito delle aule giudiziarie le questioni giuridiche sia un fatto di eleganza, soprattutto nei confronti dei clienti